Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Uno, Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
No, sto bene, è inutile che me la gufi, me la tiri, caro Pietro La Corte, sto bene. Anche Leonardo Manera, da Salò, sta bene?
È qua. Da Salò, no, sono qui in studio a Milano. Questa cosa che tu dici sempre da Salò, con questo, diciamo, facendo immaginare che io abbia delle simpatie per i repubblichini.
Per Salò.
Sì, è una bellissima cittadina che adesso si riempirà per Pasqua di turisti, quindi vi troverete bene, una cittadina molto accogliente con il golfo di Salò, bella, si può star lì, andare nei tanti locali che ci sono sul lungolago, dormire bene, quindi Salò bellissima.
Il proloco di Salò è tutto. No, è che ho appena iniziato a leggere ieri l'ultimo di Scurati, M, della
ancora
si dice trilogia.
Quante volte l'hai letto quel libro di Scurati?
No, è il quinto.
Legge solo libri di Scurati.
Ma no,
su...
è il quinto. Cos'è che è partito? È il quinto.
Sì, lo so, dico.
È l'ultimo.
Sì. Ancora su Mussolini.
Eh sì, certo, sono cinque sulla storia di Mussolini, sto leggendo, e quindi è proprio tutto sulla Repubblica di Salò. E quindi...
Parla bene di Salò come città o no, Scurati?
No.
Non la descrive?
No,
c'è l'hotel Benaco dove io feci il mio primo spettacolo,
no,
lì sul lungolago Zanardelli.
Ma non parla.
C'è la ecco, si parla sempre di Salò, della Repubblica Sociale. No, c'è la statua di Zanardelli, per esempio.
Sì, va bene.
Grande politico che ricostruì Salò dopo il grande terremoto del 1901, se non sbaglio.
Signore e signori, dagli Stati Uniti, direttamente portando la bandiera che viene messa, se vedete in video, alle spalle di Leonardo Manera.
Sì, questo
come,
già mi infastidisce,
come,
devo
come
dire.
Disprezzo, come.
Cioè, io la vedo, sono contento.
Come una coltellata.
Ti sta
al
quasi
cuore.
Bene, dai, dovresti avvolgerti meglio.
Andrew Spannaus.
Good morning.
Eccoci qua. È lunedì. C'è Pietro La Corte in regia che mi augura tosse.
Tra l'altro, scusa, hai visto che adesso da questa settimana comincia il pontone e sì? Alcuni fanno 15 giorni di vacanza. Rientrano al lavoro il 5 maggio.
Pietro La Corte ha fatto il gesto dell'ombrello, ha detto alcuni, forse non lui.
Io so di persone che finiscono mercoledì e da giovedì fino al 5 maggio stanno in vacanza.
Ma non...
A spizzico bocconi anch'io mancherò un po', qua e là.
In che senso?
No, magari mi collego da altrove.
Ma da dove?
Luoghi.
Ma io, veramente è una vergogna. Tu vuoi andare in Massachusetts?
Massachusetts?
In Connecticut?
Se Connecticut. Mi fanno entrare, sì.
Vuoi andare, sì. Non so, New Jersey?
Va bene. Vado sul divano, va.
C'è Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli e lo stagista Alessandro Lorenzi con noi. Ah, ecco, uno.
Dov'è?
E
dov'è
uno due.
Alessandro Lorenzi? Non c'è oggi, non lo vedo.
Non c'è, si è dato. Basta.
Si è già stancato, è dopo essere stato oggetto di mobbing da parte del...
Forse sta facendo il ponte anche lui.
Se l'è accaparrato Simone Spezia. Se l'è accaparrato Simone Spezia. Quindi sveglia alle 4 del mattino per lo stagista. Ale, la vita dura. Ah, sentite, uno e uno due. Ieri non siete venuti alla mia orazione civile al Teatro Menotti, ma stasera...
Allora, forse io vengo stasera.
Dimmelo che devo avvisare i due buttafuori.
Allora io vengo perché lui non mi fa mai entrare alle sue iniziative, è sempre il fenomeno. Viene. Dopo quando entro, no.
Sapete perché viene? Può. Perché ha saputo che alle 19.30 c'è un brindisi. Prima il brindisi.
C'è l'ape.
In cui ti infilerai.
Ma io ho già la cena in piedi alle 19.
Vabbè, quindi... Comunque, se volete, alle 20 stasera con Raffaele Kohler sono al Teatro Menotti a fare un'orazione civica sulla resistenza, la memoria. Le pietre d'inciampo. Tranquillo, dura un'oretta, Leonardo. Alle 9:15. Se
ma
non
scusa,
ti
ma
sento,
l'aperitivo, l'aperitivo è corposo o no?
A chiedi,
allora io ti dirò questa cosa. Stasera volevo uscire per distrarmi. Volevo andare a vedere Lancini che fa il teatro. Però è pieno. Ho detto, vabbè, ripieghiamo. ripieghiamo su, su è un ripiego.
È un ripiego, però c'è nello spazio atelier.
Sì, tutto di cashmere, completamente uno spazio di cashmere, l'atelier del teatro Menotti, molto radical chic.
Molto bene, possiamo partire, vai caro Pietro. Pensate, di, che, pensate che vi ho sistemato, ma ne ho ancora di più tra poco, per voi due, voi due.
Bravo.
Flamingos stand easy on bended knees. Palm trees wave over tropical seas. Of azure waves and lazy breeze. On
sento un kiss my ass, forse. Cioè, adesso praticamente ci ha cambiato anche le colonne sonore, Donald Trump.
Vabbè. I'm telling you, these countries are calling us up. Kissing my ass.
Devi ridere quando parlo presidente.
Certo.
Se no.
Allora, se no. Ambedue, qua, uno alla sinistra e uno alla destra. Da chi voglio cominciare? Non so. Comincio da questa alla mia sinistra, Andrew Spannaus. Dopo l'ultimo vile attacco russo sui civili a Sumi, non so, forse non vedremo l'inviato Steve Witkoff che va da Putin e si batte la mano sul cuore, eh? Amici, mano sul cuore, eh?
Quindi devo difendere Witkoff adesso?
No, dici.
Allora, difenderò Witkoff.
No, difendi Witkoff.
Va bene,
vai.
Visto che stai cercando. Witkoff è stato attaccato come stupido, come idiota, tutto quanto, semplicemente perché a volte dice le cose, insomma, la evidenza dei fatti.
No,
anche quando
ma
è brutto,
il fatto che vada e approcci Putin con la mano sul cuore.
È una
amici.
Pessima cosa. Ma voi, quando è venuto Re Carlo in Italia, cosa avete fatto? Come l'avete
salutato?
Ma
Re Carlo mica ha invaso la Scozia, no. Scusa.
Devo inchinarmi.
Sì, questa fa un po' impressione anche a me, che quelli che parlano nel Parlamento in seduta comune magari sono re. Era andato anche quello di Spagna, no? Lui e anche il figlio.
Re Carlo non ha fatto
sì,
niente.
Sì, ho capito,
di
lascia
male,
stare. Sì, ma noi la culla della italiana, della democrazia.
Ma guarda che ce n'è anche per te adesso.
Che accoglie in seduta comune i re. Va bene. Un po'.
A me è un momento di grande unità del paese, sai.
Sono un po' stonato comunque.
Di un governo che dopo la seconda guerra mondiale ha detto l'Italia, all'Italia non mancherà nulla se non la libertà politica.
Cioè, capito, l'ha buttata su Re Carlo, cioè Steve Witkoff.
Faccio la mia rivoluzione ancora.
Inviato americano va da Putin per trattare, e questo giustamente bisogna andare da Putin per trattare, e c'è l'immagine che mette la mano sul cuore per salutare Putin, e però Re Carlo. Tra l'altro Trump ha parlato dall'Air Force One sull'attacco a Sumi, ha detto un attacco terribile, mi hanno detto che è stato un errore. Sarebbe bello sapere chi gliel'ha detto. Comunque sentiamo Trump.
Do you have a reaction to Russia's Palm Sunday attack?
Oh, I think it was terrible and I was told they made a mistake, but I think it's a horrible thing. I think the whole war is a horrible thing. They made a mistake. I believe it was, look, you're going to ask them. This is Biden's war, this is not my war.
Ha detto, tra l'altro, è orribile la guerra in generale, ma questa è la guerra di Biden, non è la mia guerra.
La sua la vuole scatenare in Medio Oriente, forse, ecco. Lui sta pianificando altre guerre.
Sì, infatti ricordiamo anche l'attacco di Israele sull'ospedale della Striscia di Gaza, che ha fatto più morti comunque.
Ma neanche per te, caro Leonardo, non vedo oggi il fatto, non hai l'editoriale di Travaglio, la colpa della NATO.
Ma perché me ne faccio portare più copie a casa ogni giorno? Ogni giorno mi faccio portare 30-40 copie del Fatto Quotidiano che mi depositano lì davanti alla porta. Sei contento così?
Ah, ecco, vabbè. si è stizzito.
Come sta andando questo attacco a Manero e Spannau stamattina?
Ma insomma, vi difendete bene, tu parli di Recalde, io ti chiedo
no,
di
ma io invece ti chiedo, scusa, cosa rispondi?
Adesso sì, giriamo.
Scusa, cosa rispondi a quelli che dicevano, no, i primi giorni dopo l'inizio della guerra, che la Russia aveva armi vecchie, obsolete, che andava a combattere con i badili, che aveva bisogno delle schede, no, delle lavatrici, eccetera. E no, ci hanno detto pace e condizionatori, che la Russia sarebbe crollata con le sanzioni dopo 15 giorni. Cosa rispondi a questo?
Vabbè, lo chiedi.
No, ti dico per chiedere, no, tutti i fenomeni che ci dicevano, voi non capite niente, la Russia sarà in ginocchio dopo 15 giorni. Orsini dice stronzate. No, però evidentemente, evidentemente la Russia è ancora lì con la sua potenza militare invariata e può fare questi atti odiosi.
Quindi. Questa è la guerra di Milan, non di Spannau, quindi.
Ma di Biden, insomma. Va bene, va bene. Ne ho un'altra per Andrew. Attenzione, c'è un altro audio di Trump. Per tornare indietro di qualche giorno, sapete che c'è stata tutta questa questione delle borse, le borse si sono crollate, eccetera. Trump ha invitato nello studio Vale e ha reso noto, tra l'altro in un video, quindi proprio non gliene frega niente delle accuse di insider trading, ha invitato allora Charles Schwab, che è uno che dice Trump... Bravo, oggi ha guadagnato 2,5 miliardi. E poi c'è Roger Penske, lui 900 milioni di dollari. Bravo, bravo, non è male.
This is Charles Schwab. It's not just a company, it's actually an individual. He made $2.5 billion today.
L'importante è ridere, devo dire. Ridono tutti attorno a Trump.
Sembra la stessa, tra l'altro, sembrano quasi la stessa risata.
Esatto.
Che rideva.
Di Striscia la Notizia, vinte.
No, dico, prima c'era un'altra risata, sì. Chi rideva prima, non
sì,
ricordo.
Sì, sì, quando ha detto Kissing My Ass.
Sì, lei, sempre lei.
Sempre lei.
D'accordissimo a chiedere un'indagine, come ha chiesto Elizabeth Warren, senatrice molto brava del Massachusetts, tra l'altro, dove vado questo weekend, come hai fatto notare.
Sì, sì.
No? Un'inchiesta su questo, se Trump ha, se sapevano, alcuni sapevano in anticipo, di questa cosa di Trump, che
beh, o sono stati dei gran lungimiranti a guadagnare 900 milioni di dollari.
Devo dire che anch'io a Vinitaly ho fatto nella conferenza, ho fatto che Trump sarà costretto a tornare indietro, ecco, dopo poche ore l'ha fatto, quindi se hanno comprato hanno guadagnato, però dirlo pubblicamente non è insider trading.
Sì,
la questione
ma lo stesso,
se qualcuno sapeva prima,
ti ricordo,
no?
Che il giorno in cui ha fatto marcia indietro al mattino ha detto è un buon momento per comprare,
lo so.
Cioè, chi ha orecchie,
ecco.
Però ha fatto marcia indietro momentaneamente per 90 giorni, no?
Per 90
poi
giorni.
Si vedrà,
i mercati
poi
hanno fatto più 10
sì.
Quel giorno, quindi
secondo te poi
qualcuno lo sapeva.
Fare una previsione per 90 giorni, che succede?
Facciamo un insiderone.
Per fare una previsione seria ci bisogna vedere come si sviluppa la situazione, non posso dirvi tutto oggi. Però secondo me si faranno degli accordi nei prossimi mesi e ci si concentrerà di più, come abbiamo già visto adesso, su alcuni paesi principali, la Cina è quella più
esatto.
importante, su altri si cercheranno di fare degli accordi. Ricordiamo però che i dazi ci sono ancora, sono i 10% già messi su tutti,
sì, ma
alcuni
non
paesi ci sono.
Ha detto che ora li metterà sui semiconduttori, ma attenzione su cosa ha fatto marcia indietro, e questa è notizia del weekend, eccolo qua. Cosa conta nella vita? Lo smartphone.
Smartphone.
Perché praticamente tutti gli smartphone, i cellulari della Apple sono fatti in Cina. Questo è il dato di fatto. E quindi, siccome un americano sarebbe trovato subito uno smartphone che costa, che cavolo ne so, $600, diventa di 700.
No, però invece si parla di, se un iPhone da 1000 fosse prodotto interamente negli Stati Uniti, dicono che costerebbe $3,500.
$3,500.
Sì. Cosa?
Invece viene fatto tutto in Cina, assemblato in Cina, il 90% viene fatto in Cina, e quindi su quello.
Ma no, molti americani sono andati a comprare il telefono nuovo la settimana scorsa, prima che cambiasse. Trump, sono andati a comprare il telefono nuovo. Qualcuno ha anche scritto su Washington Post: bisogna cambiare l'iPhone adesso. Questo è insider trading, anche questo,
questo
in qualche modo, dai.
E invece no, ha tolto i dazi, quindi adesso costa,
quindi,
uguale, costa uguale.
Ha fatto guadagnare i negozi dell'Apple.
Va bene, buon per lui, cioè buon per loro, buon per l'Apple. Va bene, va bene. C'è un altro tema, se volete, sulle materie prime, e quindi per questo abbiamo chiamato il nostro prof, il nostro Alessandro Giraudo, economista. Eccoci qua, prof, come stai?
Buongiorno a voi, come state?
Noi bene, bene.
Con i dazi in più.
Dazi nostri, va bene, questa l'abbiamo già sentita, credo, da qualche parte.
That's America!
Eccolo lì, Andrew Spannaus. Andrew Spannaus, appena sente qualcuno dice That's America, perché insomma deve...
Fatto nel podcast, il titolo podcast, ma certo, dazi nostri. Certo.
Allora, il tema, oggi per esempio il Messaggero si concentra su questo, è perché il petrolio scende ma la benzina no? Cioè in maniera conseguenziale, il Messaggero scrive che insomma intanto le industrie petrolifere sono un pochino prudenti nel capire cosa succederà, e poi sappiamo che c'è anche un ritardo nell'adeguamento, e infine il greggio non è la benzina, insomma. Però prof, come mai non scende la benzina?
È molto semplice, è perché petrolio ne abbiamo un po' troppo, attualmente siamo sui 102 milioni di produzione quotidiana e un consumo di 100-101, quindi abbiamo un po' troppo di petrolio, tra virgolette. Seconda cosa, abbiamo un'anticipazione di una recessione o eventualmente di una debolezza dell'economia mondiale, parliamo del 2-2 qualche cosa per cento di crescita per quest'anno mondiale. E invece la benzina bisogna fabbricarla, e lì quindi bisogna trasformare il petrolio, e questo è il problema, nel senso che abbiamo un grosso costo di trasformazione, questo è il guaio, e quindi abbiamo un incidente dei prezzi che è molto inferiore sulla benzina, e poi chiaramente come al solito c'è lo Stato che ci mette lo zampino, quindi abbiamo un adeguamento della fiscalità in modo tale che ogni volta che la benzina, scusate, che i pezzi di petrolio scendono, abbiamo un adeguamento della fiscalità in modo che non scendano troppo quelli della benzina e dei prodotti finali.
Quindi quant'è l'incidenza percentuale della materia prima?
Siamo intorno al 45%, al massimo, al massimo.
Sì. Però la materia prima di fatto crollata, insomma, è molto diminuita.
Assolutamente, assolutamente.
Quindi diciamo che il consumatore dice: accidenti, però va bene tutti gli adeguamenti, la fiscalità, l'adeguamento anche temporale, però, come dire, in teoria dovrei trovare la benzina un pochino più.
Abbiamo parlato già molte volte, quando i prezzi salgono poi è difficilissimo che tornino indietro.
Cioè. Esatto, assolutamente.
Quindi c'è anche una quota di speculazione, come spesso ci hai raccontato.
Chiaramente.
Perché
chiaramente.
Poi bisogna cambiare le etichette, diventa complicato.
Esatto, pensate che stamattina, per esempio, stavo guardando i prezzi del Brent, sono a 64,69. In questo preciso momento, e il WTI, quindi quello americano, 61,43, quindi entrambi sono in leggera discesa ancora, nonostante il fatto che le borse stiano risalendo e così via.
Io vedo,
e poi
che...
vedete, c'è un'altra componente, pensate che il dollaro valeva 102 diciamo a gennaio, e siamo a 110, 112, 115, abbiamo fatto venerdì, quindi teoricamente dovremmo avere una correzione molto molto più importante verso il basso dei prezzi della benzina, e di fatto questo non c'è, tutto lì, molto semplicemente.
Vedo che il Brent è caduto, crollato del circa il 15% iniziando dalla decisione dell'OPEC, no?
Esatto, 15%,
però
esatto.
45, e quindi 7% in teoria potrebbe scendere la benzina, però
ecco, potrebbe.
No, e quindi signori, compratevi delle scarpe, perché andremo sempre più a piedi.
Questa sì. Caro Andrew, drill baby drill.
Problema è un'idea da parte di Trump che non poteva funzionare nel breve termine, perché come ci diceva già no, professore, c'è tanto petrolio e quindi ci vuole l'incentivo di mercato per fare di più petrolio, e le società negli Stati Uniti hanno già fatto tanti investimenti negli ultimi anni, poi mi corregga professore se sbaglio, hanno
no,
già
fatto vero.
Tanti investimenti negli ultimi anni, e quindi andare a fare nuovi grandi investimenti nel momento che c'è già una grande quantità sul mercato non ha molto senso.
Certamente, e vedete, io vorrei insistere, ma è una cosa che ripeto ogni volta che mi invitate, sul fatto che abbiamo un flusso di investimenti nel settore minerario che è molto 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 debole, perché presenta molti rischi e così via, e quindi potremo avere un incidente molto molto serio fra 4-5 anni, nel senso che avremo una domanda di materie prime industriali, quindi metalli, che resta molto molto solida con la rivoluzione attuale che abbiamo nell'energia verde e così via, e l'offerta che non sarebbe sufficiente. Pensate per esempio, sebbene io mi occupo un po' di oro, pensate che nonostante il rialzo violentissimo dei prezzi dell'oro, non è che ci sia molto più oro disponibile prodotto dalle miniere, perché queste stanno producendo un po' di più, ma un po' di più, ma pochissimo di più, tenendo presente che, e questa è una cosa che bisogna assolutamente ricordare quando uno parla dell'oro, è che le miniere hanno anche un costo di produzione che sale a causa dell'energia, a causa delle condizioni sociali, eccetera eccetera, e quindi di fatto ogni incremento del prezzo dell'oro, è vero, è un beneficio per le miniere, ma queste devono tenere conto dei costi di produzione che stanno salendo in modo molto molto violento.
Eppure l'oro la gente lo percepisce sempre, pur essendo aumentato il prezzo, come il bene rifugio, buon maniera. Tu Leonardo, avevi dal professor Giraldo il consiglio di prendere il rame, invece è l'oro.
Anche mi ha dato un consiglio sbagliato.
Il rame è andato su, cari amici, quando ne parlavamo valeva 8.000, siamo andati a 10.000 e qualche cosa.
Quindi, non l'hai ascoltato.
È vero che l'oro sarebbe stato meglio, onestamente.
Ma vale ancora la pena di comprare il lingottino d'oro o no?
Cioè fisicamente,
sì,
c'è gente che prende,
sì, signore.
Anche adesso che è aumentato molto, cioè non c'è il rischio che scenda.
Pensate che io sto attualmente, ho sotto il mio naso il computer con i prezzi che si muovono all'istante, quindi l'oro vale 3.230 dollari l'oncia, e io penso onestamente che salirà nei prossimi 3 anni a 4.000, per due ragioni semplici. Primo, perché siamo entrati in una fase di tensioni geopolitiche che non avevamo mai immaginato. Pensate, da 80 anni siamo più o meno in pace, adesso abbiamo cambiato tutte le regole, anzi non ci sono più regole. Seconda cosa, e questa è una cosa molto importante, i tenori dell'oro delle miniere stanno ancora scendendo. Ero recentemente in Svizzera, a Zurigo, per una grossa conferenza dell'Istituto Minerario Svizzero, e ho parlato con delle miniere che lavorano a 0,2 grammi per tonnellata estratta, pensate, quindi una quantità molto molto limitata.
Che su una tonnellata di minerale vengono estratti 0,2 grammi di oro,
di oro.
Aspetta, è una percentuale minima, proprio.
È quasi nulla. È quasi
per
nulla,
fortuna hanno tante montagne gli svizzeri.
Sì, però insomma, non hanno oro.
Il consiglio,
loro ce l'hanno nei forzieri di Paradeplatz a Zurigo. E quindi vi assicuro che stiamo in una fase in cui le miniere, ma tutte le miniere, anche il rame, pensate, il rame, diciamo 40 anni fa avevamo un tenore delle miniere intorno ai 10 chili, attenzione, ho cambiato di misura, qui chili per tonnellata estratta, adesso siamo intorno ai 4, fra 4 e 4 e mezzo.
E dove
estraggono? Abbiamo dimezzato.
Dove estraggono principalmente?
Il Cile.
Okay.
Cile, quindi, esatto. Mentre invece per loro pensate che la Cina, perché quando io parlo dell'oro a qualsiasi persona tutti mi dicono giustamente Africa del Sud, sì, ma l'Africa del Sud era 40 anni fa, adesso pensate l'Africa del Sud è al 10° posto nella produzione e il 1° posto è tenuto da chi? Dai cinesi. Dai cinesi,
no, quindi,
esatto. Che tra l'altro stanno anche comprando dell'oro proprio per due ragioni. Una, la banca Russia centrale che compra perché sta liquidando i buoni del tesoro dollaro per comprare dell'oro. La seconda è che i vari signori cinesi, quindi i vari signori ping pong, stanno comprando dell'oro perché non hanno tutta la grande fiducia che noi abbiamo, e forse qua noi stiamo facendo un errore in Europa, sul sistema pensionistico nel futuro.
Ecco, i signori ping pong non è male. No, vabbè, ma noi ti ringraziamo come sempre, caro prof. Alessandro Giraudo scrive libri sulle materie prime, sulle storie delle materie prime, lo sapete, li abbiamo presentati qua varie volte, e intanto il consiglio te l'ha ridato, quindi sia rame sia oro.
E a parte che non saprei, non saprei dove andarlo a comprare, cioè proprio anche volendo non so dove potrei comprare.
La radio ci sono delle pubblicità.
Esatto.
Magari ci sentiamo, mi chiami in via separata e ti racconto dove.
Ma lui è così, Manera, fa le cose private in pubblico, invece
vuol dire massima trasparenza, non ho niente da nascondere.
Insider trading. Certo.
Prima di andare in pubblicità, io vorrei dire un'altra cosa al buon Andrew Spannaus. Oggi Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera dà qualche numero, la verità sui numeri USA. E cioè, da una parte c'è Trump che dice bisogna tornare grandi, l'età dell'oro, eccetera. Ma i dati, alcuni dati, il PIL americano è balzato a quota 27 mila miliardi di dollari, quasi il doppio dell'eurozona. Il reddito medio americano si aggira attorno ai 53 mila dollari, 10 mila in più rispetto alla media dei 38 paesi raccolti nell'OCSE. Nello stato più povero degli Stati Uniti, il Mississippi, lo stipendio medio è pari a 53 mila dollari, più del Regno Unito, della Francia, dell'Italia, della Spagna, solo la Germania va un po' meglio. Insomma, non è che siete proprio nell'età del bronzo o della pietra, c'è già del buon benessere, no?
Allora, la crescita economica in America c'è in questi anni, c'è stata, e soprattutto la direzione di politica industriale c'è stata, spinta da Trump all'inizio e portata avanti da Biden in modo molto più efficace. La realtà purtroppo è che Trump adesso sta, secondo me, sta rovinando la direzione positiva creata con incertezza, e sta anche togliendo investimenti industriali, programmi di investimento industriale.
Ma come? È proprio il contrario,
poi te lo spiego perché. Infatti sta facendo così. Ma l'ultima cosa per dire al collega giornalista, però bisogna vedere il costo della vita, cosa di cui parleremo quest'estate.
È vero.
In America, se guadagni 5.000 dollari stai peggio rispetto a uno in Italia che guadagna 3.000 dollari. È una questione dei costi della vita, bisogna misurare queste cose ed è complicato.
Basta vivere a New York, giusto per
noi
capire.
I soldi ne abbiamo messi tantissimi nel sistema, poi bisogna vedere, la gente molto arrabbiata adesso dice che non arriva a fine mese comunque.
Anche Milano comunque non è proprio economica.
Milano sì, ma vai a New York.
L'altro giorno sentivo di una ragazza, te ne ho parlato, che per un posto letto dentro, non una stanza, un posto letto, un divano letto in un corridoio, le hanno chiesto 800 euro al mese.
Sì, è incredibile, i prezzi più o meno sono quelli. Va bene, dai, andiamo in pubblicità e poi rientriamo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Chi?
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Alessandro Milan, Alessandro Milan.
Rumors spread around, United takes its time, but the shack outside the game, and you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.
I'm on. risate finte alle battute di Trump mi ricordano tanto le risate finte alle battute dei comici come Manera al drive-in.
Non ho mai fatto il drive-in e a Zelig non ci sono mai state risate finte. Pubblico pagante però, che veniva e rideva.
Però le fake news tu vorresti divulgarle, diffonderle, quindi il nostro ascoltatore non fa altro che diffondere una fake news.
Certo. Cioè,
quindi dovresti dirgli bravo, bravo, continua, continua a diffondere fake news.
Ti dirò di più, caro ascoltatore, a drive-in le persone non ridevano lì, nel senso non si sentivano le reazioni delle persone, c'erano le risate finte inserite poi in post-produzione, ma il pubblico aveva l'ordine di chinarsi in avanti a ogni battuta.
Ah, è vero, facevano via. È vero, avanti e indietro quando la risata...
e si chinavano in avanti.
Mi ricordo questa scena così con le
quindi tutti di spalle, dicevano gli autori, alle battute chinatevi in avanti che noi mandiamo la risata finta.
Bravo Manera, è così che si fa, andate a parlare con Putin che lui sicuramente vi darà retta e smette di bombardare tutti quanti, parliamo.
Bravo, pacifinto.
Ecco, quest'altra storia dei pacifinti è una roba stucchevole.
Ma scusami, adesso ragazzi, Travaglio ha fatto tutta una carriera storpiando i nomi, chiama.
Ma io non so, ma è come se io fossi.
Adesso dicono pacifinti.
Ma chi sono io? L'avvocato di Travaglio.
No,
io, no, sembra che sia diventato l'avvocato con i miei 6 esami di giurisprudenza, no, sia diventato l'avvocato di Travaglio.
No, ammiratore.
Condivido molto delle cose che lui scrive sugli editoriali.
E tutti gli editoriali prende e storpia i nomi, storpia, fa anche.
Condivido le cose, vuol dire che condivido la sostanza di quello che scrive.
Va bene, quindi prenditi il pacifinti in maniera.
Va bene, continuate pensando di aver avuto una grande genialata, continuate a dire all'infinito pacifinto. Cazzo, che trovata che ho avuto! Lo chiamo pacifinto, che figata! Che
una di Travaglio è stata molto bella di recente, le tre Grazielle c'era. Grazie a von der Leyen, Graziella un altro e grazie al Callas.
Tutti piegati davanti.
Il video siamo tutti piegati, cioè piegati alla battuta.
Oh Milan, ma questo casa non ce la tiene. Tutti i comunicati li fa dall'Air Force One. Ma che è un pendolare?
Perché il venerdì molto, lui va a Mar-a-Lago, quindi spesso le dichiarazioni le fa prima di partire, o mentre è lì o prima di partire.
Ma
per Mar-a-Lago.
Ma passa un sacco di tempo a giocare a golf, secondo me questa è la cosa più scandalosa.
Vuoi americano che non ti piace che è venuto il re Carlo in Italia, puoi stare a casa tua, non dici agli americani che deve venire in Italia,
sì.
Vabbè, ma cosa c'entra, puoi stare a casa tua in questo caso. Comunque, se vuoi andare a Connecticut, in New Jersey, in Alabama.
Ma che è?
Alabama. Va bene.
Oppure nel Missouri.
Ma tra l'altro spiegaci bene cos'è Mar-a-Lago, perché tu dici va Mar-a-Lago.
Io ho l'idea che ci sia un lago lì.
No.
Vero, allora, artificiale.
Se vai lì, e sono stato lì appunto a settembre, a fine agosto.
Mi ricordo che si era detto che si era messo davanti alla rete a guardare.
Io mi ricordo che diceva che sta
alla recinzione.
Come salire sul carro del vincitore.
Era davanti alla recinzione.
No, c'è il mare, l'oceano, da una parte. Ci sono le Barrier Islands negli Stati Uniti, lungo il mare, cioè lungo l'oceano, delle isole strette.
E perché lo chiamano lago
strette,
allora?
Aspetta, strette, e da una parte c'è l'oceano e all'interno ci sarebbe quello che spesso c'è la baia, ma in quella zona là Florida c'è la Intercoastal Waterway, cioè una sorta di fiume che comunque tu puoi prendere in barca e puoi fare centinaia di miglia.
Con l'acqua forse meno salata?
Con gli alligatori?
Gli alligatori certo ci sono, però no, gli alligatori tendono ad essere più nel palude dietro. Però, quindi hai l'oceano, l'isola, barriera e poi dietro dell'acqua, quindi mare, lago, no? Che in realtà non è proprio lago.
Sì, ma perché
quindi è mar-a-lago. Mar-a-lago.
Certo. E lì c'è
un po' come residenza. Assomiglia al delta dei fiumi.
Al? Delta. Beh, no, sai, quando, delta. La paia, se non
quando il fiume si getta
prima di venire qui, non
ho come qualità dell'acqua, dico che
non mi piace
dolce e salato.
Non, non capisco l'italiano, fuori. No, e vabbè, c'è in America la costa est, andate, non siete mai andati alla sola costa est. C'è la Barrier Islands, le isole dietro, c'è la baia oppure il fiume, qualcosa che
vabbè, ce l'hai descritto, noi ti chiediamo,
però non avete ancora capito, ci scrive una terza volta.
Ci come un po' il delta dei fiumi.
No, ho capito, ma cosa c'è di Mar-a-Lago, la residenza?
Mar-a-Lago. È una villa, un club di Trump, dove lui vive, però è anche un club privato. È una, insomma, questa...
Ma cosa, la casa di Trump è un club privato?
Sì.
Cioè dove possono venire anche altri iscritti al club?
Ti iscrivi, paghi un sacco di soldi.
Puoi entrare in casa?
Dollari, entra, no, non la parte sua privata, lì lascia solo i documenti classificati.
Sì,
no?
Però, è vero.
Però c'è la parte dove abita lui e poi c'è il resto che è un club, sì. È chissà, un club, fa le feste, bisogna pagare per poter venire.
Chissà
sì,
quante zanzare ci saranno. È un commento di un'ascoltatrice nostra, sì. Chissà quante zanzare.
Sai che abbiamo le zanzariere in America, non
a
so.
No, noi no invece. A proposito di soldi e di tanti soldi, è pieno sui giornali, e prima chiedevo a Andrew, ma in America succede questo, gente, cioè calciatori o meglio magari giocatori di basket, di baseball, di football americano, sport, che scommettono? Ma Leonardo, tu, stanno emergendo delle vicende che per la verità sono in molti casi vicende passate, no? Stanno emergendo nuovi particolari su calciatori che scommettevano. Quello che mi ha colpito è anche 250.000 euro in poche ore. Adesso un calciatore guadagna tanto, ma non è che guadagna queste cifre, no? 250.000 euro in poche ore. Tant'è vero che uno dei calciatori che è finito più nei guai, è stato squalificato, Fagioli, e stanno emergendo tutte le vicende. In pratica era in mano a degli strozzini che lo minacciavano in maniera anche estremamente pesante, no? C'è la proposta di dire non devono giocare in nazionale, credo che l'abbia lanciata Pier Ferdinando Casini. È tutto un po' bizzarro, cioè perché Casini ha lanciato questa proposta, però vabbè, l'ha lanciata lui, non giochino in nazionale. Ma in America si può scommettere su tutto, per la verità, però...
ormai c'è, hanno legalizzato le scommesse sportive in tutti i campi, già si poteva fare, ma adesso ci sono un sacco di siti, un sacco di cose. Quando si parla di atleti professionisti che si sono messi nei guai, il primo nome che viene fuori, anche se cercate su internet, è Charles Barkley, che è stato il mio giocatore preferito di basket crescendo, che ha perso qualcosa tipo 10 milioni di dollari scommettendo. Ma gli hanno chiesto: hai un problema di gambling, gioco d'azzardo? Sì, ho un problema, sì.
Sì, perché poi si dice con Leonardo è una malattia, è una dipendenza.
Sì, uno infatti, che continua a guadagnare,
secondo me,
milioni.
È vero, quindi... che insomma, evidentemente, soprattutto se sono stati fatti degli illeciti, vanno sanzionati. È anche vero che comunque è una patologia, la ludopatia, che va presa anche come tale, quindi curata, insomma.
C'è un altro, Anton Walker, un giocatore di basket po' meno famoso, uno che ha guadagnato più di 100 milioni di dollari a giocare nell'NBA.
Ed è meno famoso.
Anche se dopo le tasse, insomma, è meno. Ci paghiamo le tasse, però ha dovuto dichiarare bancarotta personale, ha perso tutto. E poi Pete Rose, grande giocatore di baseball, lui è stato cacciato
però
dal baseball
conto
perché
è
scommetteva.
Scommetti perché appunto diventa una malattia, scommetti su siti legali eccetera, ma anche di scommettevano anche su, cioè in maniera illegale, su qualcosa su cui non potevano scommettere, perché questo
qualcuno scommetteva sulle proprie partite. Pete Rose, uno dei più grandi giocatori di baseball di sempre, scommetteva sulle partite di baseball. Questo è assolutamente invitato. Poi si diceva che Michael Jordan scommettesse su tutto, cioè su tutte le
Michael Jordan è un grande giocatore di poker, questo sì, l'ha sempre detto,
ma
no?
Giocava anche nello spogliatoio, chi può lanciare la scarpa, cioè lui giocava su qualsiasi cosa, e chiaramente lui guadagnava 50 milioni di dollari all'anno. Vai a scommettere con lui, non gli importa, però lui non voleva mai perdere.
Sì, Michael Jordan, è vero. Va bene, dai, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I make my living off the evening Ammazza che lunedì, ragazzi. Avete preso il sale nel caffè? Ciao.
Loro forse sono un po' arrabbiati, li ho stuzzicati e loro, siccome sanno di avere un po' di colpe. Tra l'altro il buon Andrew Spanhaus è andato a controllare, sì adesso c'è un altro ascoltatore, attenzione, possiamo dare la cifra di quanto costa entrare nel club Mar-a-Lago, quant'è la retta annuale, se siete interessati magari.
Qualche anno fa era $200,000, però Trump ha capito che domanda e offerta e l'anno scorso l'ha aumentato a $1,000,000.
$1,000,000
e puoi entrare
a quota annuale
a mangiare, bere qualcosa in questi posti bellissimi. Un club è l'occasione di parlare.
Io non sono mai stato socio di un club.
Con Donaldo Trump.
No, neanche tu sei socio di qualche. Neanche no. Il club Mille Miglia, niente.
No.
Ah, ma puoi anche andare nei golf courses.
Ma scusa, se vuoi andare un giorno, non c'è l'ingresso per un giorno? No, non c'è. Tipo, no.
Vabbè. Ma se vuoi pagare per un giorno $150,000?
No, non lo so.
Voglio entrare a far parte di un club.
Ho bisogno di usare il bagno, passa lì davanti.
Voglio essere socio di un club esclusivo. Ce ne sarà qualcuno qui a Milano?
Sì,
accidenti, esclusivo.
Abbastanza
non so.
Esclusivo.
Non so. Prova a chiedere al Clubino, che credo che sia l'unico club per soli uomini ancora adesso.
Ma cosa è una roba di.
Ma no, il Clubino c'era Peppino Prisco, il Clubino.
Io voglio. C'è qualcuno che può dirmi quali sono i club più esclusivi a Milano? Voglio entrare a farne parte.
Di uno. C'è Alfio da Roma intanto.
Anche a Roma va bene
Alfio.
Un club.
Sì. Va bene, prego, sì. Alfio. Eccoci, prego.
Dunque, volevo dire che questi giocatori sotto inchiesta, così colà, dovrebbero fare una legge che non il nazionale non possono giocare più, non devono giocare più per tutta la vita, come uno che commette altri reati, e poi quando hanno finito i soldi vanno a far muratore, così capiscono.
Questa è sempre la visione punitiva, sì. Però scusi.
No, è punitiva, sì.
Pensi che tra l'altro dice muratore è una delle frasi che gli ha detto quello che voleva rientrare dei soldi a Fagioli, se non la smetti vengoli te faccio far muratore, te faccio far muratore. Vabbè. Perché sì, è così punitivo.
No, secondo me, nel senso, se loro hanno commesso degli illeciti, verranno puniti per gli illeciti. Ripeto,
ma
però,
non ci sono leggi, in galera ci va.
È stato squalificato, sono stati squalificati.
Quindi è vietato scommettere.
Allora, guardi, la giustizia è uguale per tutti a secondo quanta pila hai.
Sì, però Alfio, sono stati squalificati i calciatori. Fagioli ha scontato la pena, ha dovuto anche fare un corso di recupero parlando ai ragazzi. Ragazzi, della ludopatia.
Niente recupero.
Ma l'hanno fatto! Adesso poi mi arrabbio.
Sono
stati squalificati. Tonali è stato squalificato. Questa vicenda risale a qualche anno fa, stanno emergendo nuovi dettagli, ma hanno passato una squalifica sportiva.
Va bene,
grazie.
Comunque, secondo me tutto ha un imprinting fin da bambini, per esempio.
Penta
Fagioli. Fagioli è iniziato con la tombola e poi si ritrova.
Ci muoviamo come pupazzi al drive-in. Peccato che in radio non si veda.
Però,
dovete andare a vedere sui video di YouTube e di Facebook.
Si sente lo spostamento d'aria.
C'è veramente una visione punitiva. Se uno commette degli illeciti viene pulito e poi punito, e poi bisogna anche, insomma, è una, ripeto, la ludopatia è una patologia.
Fagioli, oltre alla squalifica, ha dovuto fare un per ridurre, tra l'altro, la squalifica, ha fatto tutta una serie di incontri. Uno lo scorso autunno è stato raccontato dai giornali in Val di Susa, in cui ha incontrato centinaia di ragazzi esponendo tutte le sue problematiche, parlando con loro
di shaming pubblico.
Tra l'altro poi alla fine dell'incontro ho letto che ha detto: scommettiamo che è andata bene.
E ci muoviamo come pupazzi tutti quanti. Va bene, signore e signori, un po' di contegno.
Sì.
È finita la prima ora.
Ah.
Tu vuoi dirci qualcosa?
Siamo una trasmissione di approfondimento, possiamo dire. Dopo questa prima ora abbiamo approfondito parecchi temi.
Vuoi lasciarci con un
detto, significativo?
Con una frase del giorno?
Volevo lasciarvi con una vignetta, però forse un po' cruda, quindi non lo facciamo.
Solo che la vignetta è radio.
Descriverla. Descriverla non va bene. Però vi posso lasciare con un detto, sì.
Detto, sì. Vai.
Un detto.
Un detto.
Stop on a dime. cosa vuol fermarsi? Dire? Su un dime, sapete cos'è un dime? I 10 centesimi americani.
Ah, sì, certo, dime, è vero. Fermarsi on... su un dime, cioè fermarsi
o girarsi in modo molto rapido e cambiare direzione. Stop on a dime.
Ma perché?
Perché Donald Trump cosa ha dovuto fare per i dazi?
No, ma cosa c'è? No, spiegaci, lascia stare Trump. Cosa perché se ti fermi su un 10 centesimi cambi direzione? Scusa. Cosa c'è?
Fermarti molto rapido, molto velocemente, cioè vedi qualcosa per terra e ti fermi.
Ah, perché vedi la monetina per terra e ti fermi per raccogliere e cambi e la raccogli.
Raccogli, non lo so se raccogli.
Come zio Paperone, vi ricordate sì, certo. Quando zio Paperone vedeva la monetina per terra?
Beh, ecco, il tema è questo: se vedete 10 centesimi di euro per strada, cosa fate? Li prendete, li raccogliete, li mettete in saccoci? Io lo faccio.
Lo porti alla polizia e dici, qualcuno ha perso 10 centesimi.
Io lo faccio.
Pensa che una volta ho trovato in una vecchia cabina telefonica, euro. Quando c'erano ancora, ho trovato un portafogli intero con dentro delle succose banconote. Naturalmente l'ho portato poi ai vigili dopo aver estratto le banconote. Esatto.
Dai, giornale radio.
Buonasera a tutti e inizio scusandomi per il fatto che siamo
centomila.
Nessuno. Centomila.
Such a lonely day, and it's mine, the most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life.
Fatto preoccupare, no, è che la mia nonna gioca a tombola a Capodanno, non è che mi diventa ludo quella roba lì che poi mi si gioca la casa e poi non me la lascia in eredità ora, no? Ma sono preoccupato.
Alessandro, più passa il tempo e più sei brutto, ma perché mi ammali così con la sua voce? E basta che tu dica una banale cazzata. Che mi piace. Ciao, ora vado in bagno, ragazzi. E vado a sentire la tua voce, te e Manera. Ciao.
Che dichiarazione d'amore,
ha
ragazzi.
Ha detto sempre più brutto, però.
Sì, però dice che è innamorato brutto. Della tua voce, quindi...
Accidenti, ragazzi, però brutto.
Al buio saresti l'amante perfetto mentre Toscani parli con lei.
Ci pieghiamo in avanti anche perché
prima scusa, un noto personaggio della radio l'ho incrociato con il cordone e mi ha detto un'altra battuta che merita sicuramente. Mi ha detto tu vorresti mettere incinta una donna perché prima o poi comunque va in travaglio.
E questo diciamolo, un personaggio noto della radio, il vero boss della radio è Guido Scotti che partorisce queste battute. Va bene.
E l'ironia forzata. L'ironia.
Non ho capito. Guido Scotti, che è il fine umorista, e io l'ironia forzata. Guarda te. Allora, ci hanno mandato il noto e mitico e mitologico trampista che adora, tra l'altro, Pietro la Corte. D'altronde, tra trampisti ci si intende.
Certo.
Pietro la Corte, il trampista ci ha mandato la mitica foto di io e fotomontaggio, io e te al drive-in e in mezzo un cane. E poi ha detto: non è Spannhauser il cane.
Io già avevo il dubbio, no. Grazie che hai scritto, che mi sembrava.
Ma no, era il mitico As Fidanken, me lo ricordavo. Cioè, non ti ricordi a Sfidanche? Non era una battuta questa. Il mitico Cocker con Ezio Greggio che diceva a Sfidanken per farlo muovere e il cane stava immobile così. Beh, tu te lo ricordi, Leonardo?
Beh, certo,
a,
sì.
A Sfidanche.
Before my time.
Molto bene, molto bene. Allora, iniziamo la seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Ricordiamo che Leonardo Manera tende di entrare in un club esclusivo. Ma quale club esclusivo? Se avete segnalazioni per un club esclusivo...
Sì, apre la gara. Esclusivo, dove bisogna faticare per essere ammessi.
Va bene, va bene. Adesso vogliamo parlare, iniziare la seconda ora con una, si potrebbe anche quasi dire una notizia che non dico sia una non notizia, diciamo che è stata posta in maniera un po' esagerata da tutti i giornali tranne uno, indovina quale, caro Andrew?
E poi mi accusi di essere paraculo, scusa. Sole 24 ore?
Però in questo caso va detto, il Sole 24 ore ha dato la notizia come è, riguarda i codici Ateco e l'Istat che ha inserito tra i codici Ateco a partire dal 1 aprile quello che riguarda espressamente l'attività di prostituzione ed escort. Ovviamente, apriti cielo, molti giornali hanno detto così, l'Istat apre alla prostituzione, anche all'organizzazione della prostituzione. Non è così, l'Istat deve adeguarsi alle normative europee, prevedere dei codici Ateco per qualsiasi tipo di attività, pensate anche all'attività illegale. Non è non nel caso della prostituzione, ci sono anche le attività illegali che hanno dei codici, perché così si stima il sommerso.
E si confrontano le economie, visto che in Germania, in Austria, nei Paesi Bassi è tutto legale.
Esatto, quindi intanto partiamo dallo spiegare come hanno fatto Marco Mobile e Giovanni Parente, che è vero, l'Istat ha messo un codice Ateco per escort e prostituzione perché si è adeguata alla classificazione della normativa europea. Però vogliamo partire da qui per salutare due ospiti, la professoressa Giulia Garofalo Gemonat, che insegna sociologia a Ca' Foscari a Venezia. Buongiorno, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte, grazie.
Tra l'altro ha scritto un libro con Giulia Selmi dal titolo Prostituzione e lavoro sessuale in Italia, oltre le semplificazioni verso i diritti. E saluto anche Elettra, la chiamiamo solo per nome, sex worker, attivista di un'associazione che si chiama Swipe, creata per supportare e sostenere i diritti umani delle persone che fanno sex working, appunto. Elettra, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, professoressa Gemonat, partiamo dalla, io ho detto notizia, non notizia, in realtà è una notizia, insomma, l'inserimento del codice Ateco cambierà qualcosa per il settore, secondo lei?
Allora, buongiorno, avete già spiegato, diciamo che era parzialmente una notizia non notizia e l'avete fatto giustamente, non riusciamo bene a capire al momento se, diciamo, ci saranno conseguenze o meno, probabilmente mi viene da dire poche. Però mi sembra che, come giustamente fate, sia un'occasione per fare dei chiarimenti su qual è la situazione comunque del lavoro sessuale e prostituzione in Italia, e l'abbiamo visto anche perché, appunto, come avete detto, nei media si è scatenato di tutto, no? Allora mi sento, appunto, come ricercatrice anche che lavora in collaborazione con organizzazioni di sex worker, di chiarire che forse quello che ci aiuta a capire questa situazione è che in Italia siamo in una situazione di contraddizione della nostra legislazione su prostituzione e lavoro sessuale, nel senso, come sappiamo, è dal 1958 legge Merlin che la legge non viene rivista, ok? Sì. Ed è una legge che è piena di ambiguità già di per sé, ok? Perché se da un lato, diciamo, non finalizza e non punisce la prostituzione di per sé, okay? Quindi lo scambio tra sex worker e cliente non è punibile in Italia, però, diciamo, fa in modo che poi la pratica del lavoro sessuale sia il più possibile difficile in pratica e crea le condizioni perché chi fa lavoro sessuale di fatto si trovi a violare le leggi in più modi. Ok, anche se in teoria la legge dice che vorrebbe proteggere ok, chi fa prostituzione.
Ma perché violare le leggi? Donne? Perché ricordiamo che la prostituzione appunto è lecita, esatto. No? Come ci scrive anche un commercialista, evidentemente esatto. La materia si può appunto, pagando le tasse, dichiarare appunto di essere un sex worker. Non si può ovviamente organizzare invece giri di prostituzione, ma invece fare l'attività sì, è lecita pagando le tasse. E perché uno violerebbe delle leggi quindi se la fa?
Allora, due passaggi, perché la legge Merlin cosa fa? Non vieta lo scambio di per sé, però vieta tutto ciò che è intorno allo scambio, ok? Quindi tutto ciò che per esempio è pubblicità, sì. Affitto di un locale, oppure anche fino si arriva anche a dire che lavorare insieme fra lavoratrici sono tutte forme di sfruttamento, sì. Okay? Quindi okay. Se l'idea di base può anche essere interessante, perché uno dice io non punisco la persona, lo scambio di per sé, riconosco che spesso avviene, diciamo, anche per ragioni, come dire, di esclusione sociale, di povertà, di disuguaglianza. Quindi non, lo Stato non si deve accanire, e questo è un pilastro della nostra Merlin, contro chi fa prostituzione, però punisce chi ne approfitta, ok?
Sì, di fatto, quindi
è importante perché all'epoca e per molto tempo chi ne approfittava era anche lo Stato, ok? Cioè nel 58 si chiudevano i bordelli,
sì,
di Stato.
Sì, è chiaro.
Ok, quindi anche la tassazione può essere considerata una forma, e secondo me all'interno di un regime abolizionista, cioè secondo me all'interno di un regime abolizionista tendenzialmente dovrebbe essere così, cioè che non si può tassare, ok? Attenzione, poi quindi le sentenze di Cassazione hanno confermato questo orientamento fino agli anni 90, ok? Poi dagli anni 2000, dove insomma sappiamo che ci sono stati cambiamenti anche globali di vario tipo, fatto sta che appunto c'è stato un cambiamento in cui sono stati iniziati a fare dei controlli, ok? Ad esigere quindi che anche i redditi da lavoro sessuale potessero essere, sì, tassati. In realtà, allora, però ci troviamo in una situazione ambigua, perché comunque le persone che fanno lavoro sessuale non sono per niente riconosciute come lavoratrici, non hanno nessuno dei diritti.
Guardi, noi ne abbiamo una qui, quindi vorremmo sentire il parere di Elettra. Intanto vorrei capire se ci può dire adesso lei com'è inquadrata a livello appunto codici Ateco,
reddito fiscale
e per pagare le tasse, Elettra.
Io vivo a Londra, quindi in realtà sono in un sistema diverso, ed è uno dei motivi per cui mi sono trasferita, in realtà, è poter pagare le tasse. Però diciamo il problema del codice di non poter dichiarare le tasse o poter usare soltanto quel codice Ateco in Italia è che ci sono molte persone che magari fanno sex work solo per un periodo, o magari hanno altri lavori, o magari hanno figli, e doversi dichiarare come accompagnatrici le espone a moltissima violenza e stigma. Poi c'è anche il problema perché del come utilizzare il codice Ateco, perché noi non possiamo chiedere il codice fiscale ai clienti, la maggior parte non lo vuole fare, non ce lo vuole dare, e noi stesse non possiamo emettere fattura con dei codici che farebbero risalire i clienti alla nostra identità, quindi è qualcosa che è pensato malissimo. Ho avuto un amico che dichiarava in questo modo e lo suo stesso commercialista non sapeva cosa inventarsi, specialmente con la fatturazione elettronica.
Effettivamente, perché anche dal punto di vista sia dell'operatore operatrice, sia dal punto di vista del cliente, che chiaramente poi dopo riceve a casa una fattura, magari ha una relazione e dice: ma scusa, questa fattura se è andato da un'operatrice, una sex worker, come me la spieghi? Quindi è tutto. E poi c'è lo stigma, è interessante questa cosa, cioè lei sente e c'è forte lo stigma, come dire, che lavoro fai? La classica domanda, che lavoro fai?
Assolutamente, tante sex worker lo fanno di nascosto, lo fanno senza dirlo, magari lo fanno per un periodo, e quindi avere a carico una partita IVA del genere sarebbe un problema. Magari fanno un altro lavoro e quella emergerebbe questo tipo di partita IVA, non è pensato per le sex worker.
E quindi come ci si registra?
Esatto,
si mette
i colleghi,
servizi
le colleghe,
di qualche altro tipo?
Che cosa mettono, per curiosità, in genere qual è la più gettonata di qualificazione Ateco?
Ma ho sentito parlare della chiromante.
Chiromante?
Sì, perché è una dei pochi in cui veramente non si possono. Perché spesso si parla di massaggiatrici, ma in realtà è un problema, perché se ti vengono a fare i controlli e non hai gli oli giusti, non hai il lettino da massaggio, eccetera, puoi essere multata. Quindi quella è una falsa. Cioè, le persone pensano che sia una via, ma in realtà pure massaggiatrice è un problema.
Invece basta avere dei tarocchi in casa e uno fa chiromante.
Non lo garantisco, però.
Ma in Inghilterra invece questo stigma sociale c'è ugualmente o è diverso o è limitato? Come funziona?
Leggermente è diverso. Comunque, ad esempio, io sono entrata, cioè, dopo il Covid abbiamo chiesto, le sex worker abbiamo chiesto i vaccini prima degli altri lavoratori perché eravamo lavoratori di prima linea, ci hanno detto che potevamo farlo. Quando ho chiamato il mio medico mi ha trattato come un essere umano, ero commossa alla fine, mi ha detto sì, non sono molto informata, adesso chiedo ai colleghi, comunque ci organizziamo, che è una cosa impensabile dare in Italia. Quindi lo stigma c'è, ma oggettivamente c'è anche molto progresso a riguardo.
Progresso. Giulia Garofalo Gemonat, c'è una legislazione europea alla quale ci si potrebbe ispirare, secondo lei? Ci ha raccontato Elettra, ha sentito lo stigma, la difficoltà anche di emettere una fattura, sia per anche più forse per il cliente o la cliente che per chi opera.
Assolutamente sì, in Europa come sappiamo convivono molti modelli di legislazione diversi anche fra loro opposti, anche per questo a livello europeo diciamo non c'è una linea unica, no? Mentre ci sono politiche contro la tratta di esseri umani che sono diciamo convergenti, non ci sono politiche convergenti sul lavoro sessuale perché tradizioni molto diverse. Negli ultimi anni c'è un modello a cui diciamo le organizzazioni che si battono per la difesa dei diritti umani ancora prima che lavorativi delle persone che fanno lavoro sessuale, perché appunto siamo in una situazione di violazione dei diritti forte, non solo esposizione allo sfruttamento ma anche proprio esposizione alla discriminazione legale, okay? Di cui questa tassazione è un esempietto diciamo piccolo, ma ce ne sono di molti più grandi. Allora il paese che ha abbracciato una nuova legislazione, tra l'altro proprio a partire dalla situazione del Covid, è stato il Belgio, che ha introdotto una forma di decriminalizzazione nel 2022, okay? Aveva prima una legge che era simile tra l'altro a quella dell'Italia, anche se con maggior diciamo margini di tolleranza, okay? E cosa vuol dire decriminalizzazione? Vuol dire che levi la prostituzione, il lavoro sessuale dal codice penale, no? E inizia a inquadrarlo totalmente come forma di lavoro, okay? Ovviamente riconoscendo che è un lavoro, come diceva giustamente Elettra, particolarmente stigmatizzato, okay? Quindi sì, non è, sì. Diciamo, non è da questo punto di vista come tutti gli altri, ma è comunque una forma di reddito per le persone che lo praticano.
Ah, sì,
no?
Ma poi c'è un'ipocrisia, perché se non è regolarizzato comunque è una forma di reddito sommerso, adesso che non so stimare dal punto di vista economico, ma insomma.
In Italia oggi c'è una stima di quante persone lo fanno liberamente questo lavoro e di quante invece sono obbligate?
No, le stime sono molto difficili. Tra l'altro in Italia siamo in una situazione in cui la ricerca stessa sul lavoro sessuale è particolarmente bloccata e stigmatizzata la stessa, per cui noi stessi che facciamo ricerca non riusciamo diciamo ad avere fondi, ad avere esatto.
Perché comunque resterebbe tutto sommerso, cioè tutte le persone che appunto non lo scelgono liberamente, ma che in qualche modo ne sono indotte.
Sentiamo,
no?
Anche Elettra. Elettra ha scelto questo, se ce lo vuole raccontare, quando, come, perché? E con che tipo di difficoltà se ne ha dovuti affrontare? Cioè alle amiche, agli amici dice tranquillamente quello che fa?
Guarda, io cerco di evitare di portare la questione su di me e portarla più a livello ampio in quanto rappresentante di un'associazione. Generalmente secondo me si fa troppo la questione della scelta, secondo me va inquadrata in una questione di scelta lavorativa. Nel momento in cui noi non chiediamo ai rider, che spesso vengono ammazzati per strada, se hanno una laurea in filosofia o se volevano fare i rider, non dovremmo chiederlo nemmeno alle prostitute, perché il lavoro nella società odierna, in generale, le persone non sempre, cioè il discorso della scelta è molto fuorviante, perché noi quello che chiediamo sono diritti lavorativi, al di là dell'averlo scelto o meno, di aver desiderato altre strade, eccetera, noi vogliamo essere riconosciute come lavoratrici, come tutti i lavoratori.
Ma non sono fatti nostri, insomma.
Sapere. Sì, no, ma voglio dire, non c'era un giudizio morale, cioè come se uno mi chiede perché fai il giornalista, cioè io racconto perché era la mia passione, appunto come tutti i lavori uno può chiedere come mai uno ha deciso di fare questo tipo di lavoro. Insomma,
però se a un abbadante magari verrebbe da meno da chiedere, viene dato per scontato che magari ha dovuto
Ah sì, beh certo, cioè, in alcuni lavori uno può dire non era la mia aspirazione, ma mi sono trovato a fare questo tipo di lavoro.
Però quali sono processi lunghi anche di cambiamento culturale? Viene da chiedersi se la società deve precedere le leggi oppure se le leggi in qualche modo devono come dire, creare la strada anche perché la società possa avere un atteggiamento diverso. Di solito la legge arriva sempre dopo, quindi il cambiamento culturale dovrebbe essere fatto prima e che succede sempre lentamente, questo è il problema.
Pensiamo, se posso permettermi, pensiamo alla situazione ad esempio delle persone gay e lesbiche, non so, negli anni 50 poniamo una cosa, o comunque in Italia non esisteva una vera criminalizzazione diretta, ok, per esempio dei rapporti omosessuali, ma esistevano delle forme indirette di repressione anche penale, ok, quindi comunque c'è un livello in cui la legge sicuramente gioca un ruolo molto attivo nel mantenere le persone che fanno lavoro sessuale discriminate, stigmatizzate e molto marginalizzate. Questo quindi sì, cioè, diciamo dove inizia prima o dopo sicuramente c'è una responsabilità, ecco, della legge, delle istituzioni nel mantenere questo tipo di diciamo di discriminazione, se la prendiamo dal punto di vista legale.
Sì. Comunque io vi ringrazio, insomma, perché abbiamo fatto chiarezza su un tema molto molto interessante anche per gli ascoltatori. Ringrazio la professoressa Giulia Garofalo Gemonat, ringrazio Elettra che è sex worker attivista di Swipe, è un acronimo, però siccome abbiamo Andrew Spanhaus l'acronimo lo faccio dire bene da Andrew.
Sex Workers Intersectional Peer Education,
ecco quella cosa lì. Comunque se volete associazione swipe.it vi
ma potete swipe ha un significato
informare.
Quando sulle app sì? Sulle app di incontri swipe senso striscia verso
sì,
sinistra
giri
o verso
col
destra
dito. Ah ok, no. Dici che è un po' dire sì o no.
Sì, esatto, sì o no.
Va bene, ringraziamo anche Elettra per averci raccontato la sua esperienza. Bene, allora alle 10:28 minuti.
Vuoi sapere degli Stati Uniti?
Ah sì, è giusto, negli Stati Uniti come,
allora, intanto,
come funziona?
Mi ricordo bene la città di Seattle. Dove
Seattle.
È nato mio padre.
Ha detto Seattle.
Seattle, dove
Seattle,
è nato mio padre.
Gli americani lo pronunciano Seattle.
Fagli dire Connecticut.
Connecticut. Sembra, è un linguaggio molto affaticato. Ogni parola sembra faticosa da dire.
Aspetta, dici Connecticut.
Connecticut.
Non ho capito niente.
Vabbè, posso fare,
cosa
posso
succede
aiutare tutti.
A Seattle?
A Seattle mi ricordo che ti raccontano che quando ti fanno il giro della underground di Seattle, sotto la città, è molto bello se ci andate.
Che lontana Seattle di là.
Si registravano come sarte.
Sarte.
Le prostitute
non
erano sarte, seamstress, sì, come sarte. Questa era la professione, tutti sapevano nell'Ottocento, primi Novecento, che le sarte. Però c'è un posto negli Stati Uniti dove la prostituzione è legale.
Sì, lo sappiamo tutti.
E lo stato di?
Quello che... Nevada.
Nevada, no, prima l'hai detto meglio, Nevada.
Quello che fai a Las Vegas rimane a
invece
Las Vegas.
Invece no, non è legale a Las Vegas.
Ma come?
È legale nelle contee della Nevada, solo che hanno meno di 700.000 persone. E quindi
perché?
Las Vegas no, Reno no. Solo le città più e così ci sono poche nelle contee, devi andare fuori. Niente Las
Adesso
Vegas,
però,
mi dispiace.
Se vai a Las Vegas non è molto difficile nelle hall degli alberghi.
Ma non è legale.
Casino. Non
ma
è
lo
legale.
So, raccontaci la tua esperienza. Quanto hai pagato?
No. Ma come mai niente? Ma come mai nei
casinò succede sempre? A me
no,
capitò
come,
nel casinò di
questo discrimine sulla popolazione, cioè che razzo c'è dietro a questo? Io voglio sempre capire il motivo.
Tu
il motivo non lo sai.
Non lo so il motivo.
Hai però tempo durante la
così
borsa per informarti. Guarda, c'è Deborah Rosciani che ti salva.
Ho il tempo di informarmi.
Ti informi.
Che chiamo la.
È il momento.
Nel casinò è usuale comunque che sia. Abbiamo proposto. A me è capitato in un casino in Slovenia.
Sì, ce lo dici dopo.
Ero andato a fare lo spettacolo con i musicisti.
La borsa con Deborah Rosciani.
Beh, si passava e allora ho detto: andiamo a trovare i nostri intellettuali.
Alessandro Milan, Leonardo Manera.
Cosa fate qua?
Beh, ero entrato.
Non sapete che confinati e politici è proibito entrare nei pubblici locali, eh?
Sì, ma.
Ma che cosa? Avanti, andate via!
Io mi permetto di farle osservare. E questo non è un pubblico locale, ma è...
Uno, nessuno, 100 Milan!
100 Milan! 100 Milan! Così smidollati antifascisti vorrete dire. E vi assicuro che sarebbe già chiuso da un pezzo se fosse dipeso da me. Dico bene, camerate?
Uno. Nessuno. 100.000.
Ed è nostro preciso dovere difendere la nazione da chi complotta contro di essa.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn.
Ma quale greggio? A Sfidanken c'era Gianfranco D'Angelo.
Sì, è vero.
Sfidanken!
È vero, è vero. È vero, greggio era a fianco ed era D'Angelo, il grande D'Angelo. Che... A Sfidanken!
Allora, vicino a San Siro c'è l'Harbour Club. E poi invece in zona Quadrilatero ricordo che c'è il Rotary Club, quindi magari uno l'altro. Allora, vicino a San Siro c'è l'Harbour Club. E poi in zona Quadrilatero ricordo che c'è il Rotary
Club. Vabbè, no, perché così sei pronto?
Oggi mi scrivo ad entrambi se mi accettano.
Accetto. Ci stava dicendo l'America, allora devi darci questa risposta, perché caro Andrew a Las Vegas la
prostituzione? Las Vegas no, perché volevano proteggere l'immagine di Las Vegas, di una città che accoglie le famiglie per esempio, è anche per compromesso diciamo, quindi troppo visibile a Las Vegas dove vengono tutti i turisti eccetera, ma lasciamo alle zone più rurali la possibilità di fare attività economica. Questo è...
Vabbè. Tu invece in Slovenia ci devi raccontare qualcosa in 30 secondi?
No, a proposito delle proposte che ti vengono fatte nei casinò, mi è capitato dopo uno spettacolo in Slovenia, venne da me una signora e mi propose, siccome ero con i musicisti, mi disse da solo ti attivo 200 euro, non mi ricordo più, e se viene con tuo amico tutto 200-300, quindi mi avevano proposto lo sconto.
Lo sconto,
vabbè. Poi mi sono ritrovato da solo col musicista però.
Va bene. Abbiamo un ospite. Ogni anno, devo dire, alla Vorwerk, che è l'azienda della Folletto. La Folletto.
Sì, ci ho fatto uno spettacolo per la Folletto alcuni anni fa, mi ha abbastanza impressionato, devo dire, nella convention annuale, perché erano tutti molto
motivati.
Diciamo così.
Premiano il miglior agente. Quest'anno il miglior venditore sostanzialmente è con noi, ha 25 anni, è Sandro Falzoi. Buongiorno Sandro, eccoci qui.
Ciao, buongiorno a tutti.
Oh, primo agente d'Italia 2024, con quanti Folletto venduti? Quanti aspirapolvere?
2092 apparecchi.
2092 in un anno.
Dunque, in un anno?
2092 sì, vuol dire almeno 3-4 al giorno, di più. 5, 6.
Quasi una media di 6 apparecchi al giorno, sì.
6 al giorno.
Ma i folletti si vendono ancora? Nell'immaginario mio, il folletto era quello che si vendeva porta a porta. Ma si vende ancora così?
Sì, sì, porta a porta. Casa. Anzi, quella è proprio la nostra forza.
Accidenti, ma 6 al giorno di
ma con appuntamenti casa, già fissati prima o anche presentandosi al momento senza. Senza appuntamento.
No, ovviamente c'è un metodo dove si prendono un metodo aziendale che è attivo dal 1938 e ovviamente si prendono degli appuntamenti.
Ma accidenti, 6 al giorno, però è una media impressionante. E infatti è diventato il migliore, il migliore, cioè sono 174 al mese. 174. C'è una tecnica, no? Non per svelarla agli altri, così, giusto? Perché ho letto un'intervista, è la mia passione, mi diverto, che credo che sia il segreto per qualsiasi tipo di lavoro quando viene bene, no?
Sì, bravissimo, il segreto è proprio la passione con cui fai le cose. Per me è un divertimento, mi piace tanto socializzare con le persone e allo stesso tempo mi piace tanto dimostrare il Folletto, perché credo tanto nel prodotto ed è un prodotto spettacolare, quindi mi piace farlo vedere alla gente.
Lo so, ma ci devono credere i clienti, insomma, no? Ma poi sul prodotto va bene, ma io ho sempre il pensiero che il difficile sia entrare, cioè farsi aprire la porta, no?
Però è l'appuntamento prima, lo fissi.
No, capito, ma come dire, lo sappiamo che 90 volte su 10 se uno ti bussa, ti chiede, ti fa, non è facile, non so, chiedo Sandro, riuscire a superare la prima barriera.
Diciamo che il primo impatto è sempre quello, la parte, diciamo, non difficile, però è molto importante, da lì deriva tutto il susseguirsi. Essere molto empatici e riuscire a entrare subito in sintonia con la persona che è di fronte. Quindi se ti trovi di fronte a un adulto piuttosto che un giovane o un anziano, in base alla persona che è di fronte, ovviamente devi cercare di entrare proprio in sintonia con il cliente.
Perché ci sono state anche delle porte sbattute in faccia, idealmente, no? Immagino.
Beh, ovviamente alcuno. Quello fa parte del gioco.
La reputazione forse è importante, perché io quando un venditore è venuto a casa mia, prima ho chiesto a un amico, un caro amico, ho detto: ma guarda che è un prodotto che vale la pena, e quindi ho detto vabbè, allora sentiamo. Migliaia di euro sono.
Qual è l'arma che lei sfrutta maggiormente per riuscire a entrare in empatia e poi vendere i suoi prodotti? Cioè c'è una tecnica, adesso senza dire, però qual è l'arma che lei utilizza di più?
Beh, sicuramente faccio delle tante battute per sciogliere il ghiaccio in modo tale da strappare un sorriso al cliente e poi mi presento, gli dico che sono della Folletto e via. E il cliente mi fa entrare perché comunque vede una persona trasparente.
È mai capitato che poi si sono pentiti? Cioè l'hanno richiamata perché hanno detto mi hai fregato?
No, mi hai fregato no, perché comunque rimaniamo sempre molto trasparenti, perché rappresentiamo un'azienda.
Nel senso mi hai fregato, forte, nel senso mi ha venduto una cosa che alla fine io non volevo comprare, non perché il prodotto sia scadente, ma proprio perché io non volevo comprare.
Mi ha convinto
a fare una cosa che io non volevo comprare.
Più che altro quando è successo qualche recesso, che anche quelli fanno parte del gioco, è perché magari il cliente ha avuto delle spese improvvise molto, molto importanti e quindi ha dovuto recedere per quel motivo.
Una volta ho letto che è riuscito mentre andava al mare a firmare un contratto, cioè ha tirato fuori il Folletto, ha pulito l'auto di uno.
era la mia auto, perché noi portiamo sempre il campionario appresso, quindi ho trovato andando proprio al mare, ma proprio in costume, due persone che conoscevo, li ho salutate, ci abbiamo fatto una chiacchierata di più del meno, poi loro mi hanno chiesto un po' del Folletto, gli ho detto aspetta un attimo, intanto ce l'ho qua in macchina, te lo faccio vedere.
Ti faccio vedere come pulisce la macchina, track, fine, contratto, andiamo al mare.
Secondo me lei è agevolato da essere in Italia, perché in Italia ci sono tante persone che sono abbastanza fanatiche della pulizia, che siete contro la mucchetta.
C'è la vendita porta a porta.
C'è chi, però secondo me sarebbe più difficile, quindi io, ma lei ha idea
perché
di
in America,
paesi
se,
diversi,
se entri
zone
nella
diverse.
Proprietà privata ti sparano, no? Quindi cioè, ci sono agenti che tentano di arrivare alla porta, ma sul giardino vengono freddati.
Viamo il discorso.
Scherzo,
ma
scherzo.
Cioè, le differenze culturali lei le nota, nel senso, da quello che sa, in diverse zone dell'Italia o diversi paesi c'è più voglia di uno strumento che comunque costa tanto, fa un ottimo lavoro, però andare a spendere tutti questi soldi per un aspirapolvere non so se tutti lo farebbero.
Beh, è una questione sicuramente di mentalità. Ti posso dire che noi comunque, per quanto siamo in Sardegna, troviamo tanti tedeschi che magari si hanno comprato casa perché gli piace la Sardegna, gli piace andare al mare l'estate, e mi è capitato di andare anche a persone di origine tedesca, però comunque che parlassero italiano, e loro comunque anche in Germania è una cosa molto diffusa, perché in Germania le case prima avevano tutte la moquette, quindi anche
la moquette.
Sì.
Senta, io una volta ho partecipato, io ho fatto lo spettacolo a una vostra riunione, se non sbaglio ero a Torino, mi ha colpito molto la motivazione dei partecipanti, è così ancora adesso, cioè vengono accolti con ovazioni i migliori venditori, è molto aspirazionale. Io volevo quel determinato prodotto e dopo anni in cui lavoro in folletto finalmente ho guadagnato per potermelo permettere. Funziona ancora così?
Sì, assolutamente. Diciamo che la convention nazionale è proprio dove per noi è la festa dell'anno, la cosa più importante, perché comunque è molto rimpagante e ti dà un grande rush per comunque continuare avanti. E
lei come viene accolto, diciamo, come un dio vivente, come un semidio lì nella convention nazionale?
Chi pulisce dopo? Cioè, dovete pulire ognuno?
È dio lì per lei.
No, ma tra l'altro l'ultima
ci sono
curiosità.
Le icone con la sua immagine nelle case.
Esatto. L'ultima curiosità la vuole Lorenzo Nespoli, che chiede, continua a insistere, evidentemente vuol firmare un contratto con la Folletto, non so, chiede se ci sono, se sono tutti con il filo, gli aspirapolvere, ci sono quelli elettrici senza filo, a batterie, non lo so, no? O se sono tutti ancora con la presa elettrica.
No, allora la Folletto, quando esce il nuovo modello, si vende sempre l'ultimo, e adesso dal 2022 abbiamo un Folletto a batteria, quindi senza filo, ed è fortissimo.
Quindi se vuole, guardi, Lorenzo Nespoli è talmente incuriosito qui che non
venga,
so,
qui a Radio 24, qua,
dategli il mio numero.
Eccolo, Viale Sarca 223.
Eccolo lì. No, noi la lasciamo anche perché le abbiamo rubato 10 minuti durante i quali
avrebbe venduto tre Folletti.
Esatto, avrebbe venduto almeno un Folletto, quindi. Grazie Sandro Falzoi, agente di vendita per la Vorwerk, il primo agente d'Italia 2024.
Ti stavo correggendo anche un po' la pronuncia lì, mi spiace.
Sì?
Vorwerk, è un po'
bisognerebbe partecipare a quelle riunioni ogni tanto per vedere l'atmosfera che c'è, non solo Folletto, anche altre. Sì, ne ricordo un'altra di un'altra azienda in cui salivano sul palco quelli che avevano avuto i migliori risultati e per esempio dicevano al pubblico: 3 anni fa mia moglie mi ha indicato una casa da acquistare, voleva quella, e dopo 3 anni di lavoro in questa azienda abbiamo comprato quella casa. Io dovevo salire dopo.
Traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Fare i furbi in Italia, possibile che pagano le tasse sempre i soliti?
Ma cosa c'entra?
Il riferimento
sì.
Sex worker.
Ma cosa? Vabbè, l'ho capita a metà, devo dire.
Ma sì, così lo Stato, invece di farlo i delinquenti, i papponi, lo fa lo Stato, cose da pazzi.
Ma ecco, questo è proprio, abbiamo detto che non è così, ma... Mancano 2 minuti durante i quali io farò yoga. And Andrew, di quello che vuoi.
Io rido.
C'è una notizia dall'America così.
Io volevo parlarvi della questione delle obbligazioni di Stato americane. Posso farlo in un minuto? So che è pesante, sì, dai.
Ecco qua, Focus pesante. Economia del nostro Andrew Spanhouse.
Perché tutti dicono che si vendono i titoli americani, ma qualcuno ci ha scritto, ma Spanhouse ha detto che intanto il debito pubblico non importa.
Il fatto sì, questo lo dici spesso.
Lo so, e quindi devo difendere. No?
Difendo.
Il fatto è che lo Stato americano ha dimostrato di poter aumentato il debito pubblico in mano alla Fed di 6 mila miliardi tra il 2008 e adesso, anzi se ha ridotto un po' negli ultimi due anni. Il fatto è che la Fed ha deciso di non salvare il di dietro a Trump. Questa è la realtà. Trump dice alla Fed dovete abbassare i tassi, dovete intervenire, e loro hanno detto hai creato tu il disastro.
Ma adesso Trump per ora gliel'ha chiesto. Tra un po' passerà ad altre.
E Jerome Powell non ha nessuna intenzione di fare questa cosa, quindi...
E invece
non
tu?
È una questione di dove trovare i soldi, è una questione di come intervenire e se aiutare Trump quando fa una cavolata.
Tu invece, caro Leonardo Manera, ci puoi lasciare con questo minuto in cui puoi raccontare quello che vuoi, una notizia che ti ha colpito, se ti ha colpito qualcosa, una cosa che ci vuoi lasciare.
Invece di Spanhouse che di notte si sogna le obbligazioni.
No, una barzelletta, non te la chiedo mai, una barzelletta, una storiella, un dai, lasciaci col buon
allora
umore.
Vi lascio con un aneddoto relativo
a rate no.
No, non è una barzelletta, è un aneddoto relativo forse al più grande clown di tutti i tempi che si chiamava Grock.
Grock. Cui quelli di Grock.
Esattamente, grande è stato forse compagnia. Il più grande clown della storia, Grock.
Sì. Sì. Grock. Già ride, ho capito, prima raccontacelo.
Grock si trovava col circo in una città.
Ridere tutti come altri. Dai, Grock si trovava
col suo circo in una città. Va dal medico, perché non si sentiva molto bene Grock, no? E va dal medico e dice, guardi, per me è un periodo difficile, mi sento un po' giù di morale, proprio anche un po' depresso, cosa posso fare? E il medico dice, guardi, in città...
Che fine ha fatto Manera?
È appena...
appena arrivato il circo di Grock.
No, dice, appena arrivato... Un circo, c'è cioè un clown molto bravo, vada che magari si fa quattro risate e si tira su di morale. Grock dice, ma guarda che quel clown sono io.
Fine. Però raccontata così spezzettata
sì.
Non ha fatto
una no, vabbè, effetto, cioè, veramente amara come cosa, amarissima. Non c'è via d'uscita proprio.
Quel clown sono io.
Esatto.
E va bene, vi lasciamo con un po' di buon umore al grido di
That's America!